Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi, per cambiare un pochino, ho un ospite qui con me, ma prima di annunciarlo vorrei fare una breve introduzione, perché probabilmente non è un ospite che vi aspettereste su un podcast di genitorialità. Se mi seguite, però, saprete che da quando sono madre mi sono appassionata moltissimo, e secondo me anche necessariamente, alle tematiche sul pregiudizio, e mi sono resa conto che anche se io mi reputo una persona molto aperta intellettualmente, in realtà ho dei pregiudizi inconsci che spesso si manifestano solo nel momento in cui vivo una determinata esperienza. E ho capito che il modo migliore per combatterli è, indovinate, informarmi. Credo che si abbia molto più pregiudizio verso ciò che non si conosce, e quindi il mio modo di combattere il pregiudizio è studiare e imparare dagli altri per poter poi io stessa essere un esempio per i miei figli. Perché alla fine, se io ho dei pregiudizi inconsci, per esempio, e non mi preparo mentalmente per rimuoverli, per cambiare il dialogo, per cambiare la conversazione, è molto più facile che, senza volere, in situazioni in cui io stessa mi sento scomoda o a disagio, io dica frasi colme di pregiudizio. Quindi ho deciso di invitare sul mio podcast persone che possano insegnarmi, perché ho voglia di imparare da queste persone e dalle loro esperienze di vita. E l'ospite di oggi è una persona che, secondo me, può insegnare tanto riguardo a una realtà molto vera, molto presente, di cui si parla però erroneamente troppo poco. Il suo nome è Ethan, e lui è un ragazzo che è nato femmina, ma che a un certo punto della sua vita ha capito che si sentiva un ragazzo e ha deciso di iniziare la transizione. Ciao Ethan, benvenuto.
Ciao a tutti.
Come stai?
Bene, bene, dai. Te invece?
Anch'io, grazie, molto bene. Siamo in due fusi orari diversi. Tu sei 8:30 di sera e io 8:30 di mattina.
Esatto.
Grazie veramente infinite per aver accettato di venire a raccontarci la tua esperienza qui sul podcast. So che è un podcast per genitori è un po' non proprio sulle tue corde, ma io credo davvero che tu abbia qualcosa da insegnare non solo ai giovani che si trovano nella tua stessa situazione, ma anche ai genitori di futuri giovani che potrebbero trovarsi nella tua stessa situazione. Quindi ti chiedo veramente proprio solo un favore: se dico cose non corrette, non appropriate, cavolate immense, per piacere fermami, non esitare a correggermi. Siamo qui per imparare, ok?
Va bene, lo farò.
Grazie. Ok, iniziamo allora. Prima di tutto mi piacerebbe che ci raccontassi un pochino la tua esperienza, ovvero quando hai capito di non sentirti donna, quanto è passato da lì a fare coming out con la tua famiglia, come lo hai detto alla tua famiglia, come lo hanno preso, vai!
Ok, allora, diciamo che la storia è un po' lunga, quindi inizio a partire un attimo dalla mia infanzia. Io ho vissuto la mia infanzia non facendo caso al mio genere. Quindi mi comportavo e vivevo come un maschietto, come mi sentivo di essere. Mi piaceva stare e giocare coi maschi. Odiavo vestirmi femminile, odiavo i giochi femminili. E diciamo che quindi mi vivevo la mia infanzia così. Però non facevo caso al genere, quindi non è che dicevo «Ah, io sono, mi sento un maschio». In realtà no, non ci facevo caso. Poi, durante l'adolescenza, mi si sono sviluppati i miei caratteri sessuali femminili. A quel punto ho cercato di omologarmi verso il femminile, perché così in teoria doveva essere, e nel tempo però ho iniziato a sentirmi un po' soffocare da questa cosa. E verso i 16-17 anni ho iniziato a sentire un disagio che reputavo un po' strano, e dopo, con questo disagio, ho iniziato ad informarmi su quale poteva essere il motivo di questo disagio. Per cui mi sono informato molto tramite internet e ho trovato la realtà trans, cioè del fatto che le persone possono in realtà cambiare genere. E questa cosa l'ho scoperta un po' tardi, verso i 18 anni, e esattamente verso i 19 anni ho capito di me, cioè mi sono detto «Ah, io sono così, io sono un ragazzo trans», perché io in realtà provavo un disagio verso le mie caratteristiche femminili e mi sentivo proprio un uomo. Poi vabbè, ho fatto un percorso facendomi aiutare da una psicologa, quindi mi sono fatto aiutare da dei professionisti, sono entrato in un'associazione che si occupa di disforia di genere.
Tutto questo, scusami se ti interrompo, ma tutto questo i tuoi genitori lo sapevano già o no?
No,
Ah, ok,
non
quindi hai fatto
ancora.
tutto da solo, è stato un percorso
Sì,
abbastanza solitario.
esatto. Diciamo che magari qualche spunto l'avevo messo qua e là per loro. E infatti verso i 20 anni, 20, 21, ora non mi ricordo precisamente, ho fatto coming out con i miei genitori e con i miei parenti e l'ho fatto tramite una lettera. Io ho passato circa un mese per scrivere questa lettera, ho cercato di scrivere tutto quello che sentivo. E l'ho consegnata a loro e diciamo che mio padre, la prima cosa che mi ha detto è: Ah, ok, va bene, vabbè, io lo sapevo già. Cioè, lui ha detto che l'aveva già capito, perché comunque se lo manifestavo in ogni caso. E invece mia madre, diciamo che all'inizio ha un po' passato una fase del lutto, così la chiama lei, perché comunque sia, da una parte ha dovuto dire addio, tra virgolette, alla persona che ero prima. Per accogliere comunque sia una nuova persona, dico sempre tra virgolette, che in realtà è la persona che sono sempre stato. Quindi diciamo che mia madre ha subito questa fase del lutto, come la chiama lei, però ora come ora lei è tipo la mia più grande sostenitrice, mi supporta in tutto e abbiamo migliorato il nostro rapporto, perché non c'è più quell'incomprensione davanti a noi, ma si è aperto come una breccia, una porta e riusciamo a comunicare meglio. E così con gli altri miei parenti e amici.
Che bello, guarda, oh, io mi sono anche mezza emozionata quando me l'hai raccontata, l'avevo già sentita la storia su un'altra intervista, ma ti giuro che ogni volta arriva dritta al cuore, soprattutto perché io spesso mi ritrovo a pensare, e se Emily, mia figlia, che adesso ha quasi 4 anni, venisse da me un giorno e mi dicesse, io sono un bambino? Cioè, io come reagirei? Io veramente questa cosa ci penso spesso perché credo che sia importante visualizzare per riuscire a prepararsi. Poi uno non è mai preparato, insomma,
Sì, quello
a questi cambiamenti, ecco. Però
sì.
ecco, diciamo che comunque sì, ci penso e c'è un podcast, tra l'altro, molto bello, non so se lo conosci, che si chiama How to Be a Girl. E
No.
racconta, no, non lo conosci, guarda, te lo consiglio, è veramente carino. E racconta
Ok.
la storia di un bimbo che a 3 anni ha comunicato ai suoi genitori che era una bambina. E ovviamente c'è tutta la storia di come è stata questa transizione e in base alle emozioni che ha provocato su di me questo podcast, io praticamente finivo in lacrime ad ogni episodio, ho capito che devo, anzi voglio fare parecchio lavoro su me stessa, perché mi piace pensare che reagirei alla grande, però poi le emozioni magari entrano in gioco.
Sì, non è facile, però per esempio io lo vedo in mia madre, lei ha capito comunque sia informandosi molto e da una parte appunto siamo riusciti ad aprirci l'uno con l'altra. Quindi lei ha iniziato a capirmi meglio, a capire come approcciarsi a me e io ho potuto vivere, diciamo, tranquillamente esprimendo chi sono. Quindi poi alla fine la situazione è migliorata con tutti quanti, per fortuna.
Che bello,
Perché
veramente.
si è aperta questa porta, di solito si mettono in mezzo dei muri, però nel mio caso
Si
si
è aperto un
sono aperti.
portone,
Esatto,
certo.
esatto.
E senti, invece, la società come l'ha presa? Quanto è stato facile o difficile sentirti proprio accettato nella società? Mi piacerebbe che mi raccontassi un aneddoto positivo e un aneddoto negativo, se hai voglia.
Allora, diciamo che la società, io posso parlare della società italiana, perché appunto vivo in
Certo.
Italia, è un po' ignorante in questa materia, ma ignorante non proprio in modo dispregiativo, ignorante proprio,
Che
diciamo.
ignora, esatto, che non
Esatto.
conosce.
Quindi la difficoltà di vivere in questa società come ragazzo trans proprio sta in questo, che le persone non sanno dell'esistenza della transizione. O magari lo conoscono, questo fatto, ma lo associano soltanto alle donne trans, quindi sono persone nate in un corpo maschile che poi hanno transizionato verso il femminile, e lo associano alla prostituzione.
Esatto.
Quindi non sanno che esistono ragazzi trans come me e non sanno che in realtà trans non significa prostituzione. Ecco, diciamo che la difficoltà maggiore è il fatto che, dato che la società non è a conoscenza di questa realtà, io mi sono trovato spesso a dover raccontare di me in diverse situazioni. Quindi magari qua posso metterci un aneddoto negativo, chiamiamo. Sì, delle esperienze negative sono per esempio quando mi richiedono i documenti, perché io ora come ora sono, diciamo, in terapia ormonale, quindi assumo ormone e testosterone da circa 3 anni, però ho ancora i documenti al femminile, per cui il mio aspetto esteriore non combacia con la mia carta d'identità. E quindi quando magari mi chiedono i documenti al pub, al bar, in discoteca, cosa che comunque sia ora non si può più andare, però vabbè, quando me li chiedevano prima, mi ritrovavo a dover spiegare di me magari davanti a diverse persone, perché per esempio all'entrata della discoteca dietro di me magari c'è una fila di ragazzi.
Certo.
E io blocco la fila perché devo spiegare, no guardate, questo in realtà sono io, magari dover tirare fuori dal portafoglio l'attestato psicologico, dove appunto attesta che in realtà sono io questa persona, e lì mi crea abbastanza disagio.
Certamente.
Non è una bella cosa e secondo me anche una lesione alla propria privacy. E, oppure anche per esempio negli ospedali, anche lì negli ospedali che devo spiegare il tutto. Quindi diciamo che i maggiori disagi li ho subiti in questo. Non ho subito delle vere discriminazioni, per esempio insulti o queste robe qua, per fortuna, perché comunque sia sono circondato da persone a parte di mente, e li ho subiti un po' di più magari sui social, perché io sui social faccio attivismo, racconto la mia storia e magari ogni tanto lì esce qualche commento, qualche insulto, però non ci faccio molto caso. Un aneddoto positivo potrebbe essere, appunto, come ho specificato prima, il fatto che riesco a relazionarmi meglio con le persone, sono più disinvolto, più calmo, non devo più nascondermi, prima era come se dovessi mettermi una maschera.
Certo, adesso ti senti te stesso.
Esatto, sono me stesso e sono molto molto più felice, quindi io penso che l'aneddoto positivo sia tutto questo.
Certo. Certo, no, è molto bello sapere che non hai subito discriminazioni nella vita reale, perché si sentono anche di queste storie parecchie,
sì,
purtroppo.
Sì, ce ne sono. Ce ne sono.
E poi mi ha colpito un po' quello che dicevi del fatto che comunque la gente spesso e volentieri ovviamente ti ferma e ti fa domande, o, insomma non è che ti ferma, però comunque quando sa un po' della tua storia ti fa domande, che è un po' la stessa curiosità, diciamo, che ha generato in me il chiederti di venire su questo podcast, di essere ospite sul podcast. Perché diciamo che è un po' ovvio che la tua storia, essendo diversa, generi curiosità e domande, soprattutto se scegli di renderla pubblica. Io ti ringrazio perché lo fai, perché non tanti hanno il coraggio di farlo, perché secondo me ci vuole coraggio. Ma io credo moltissimo nel potere delle parole e nel fatto che si debba cambiare il linguaggio per cambiare l'educazione. Quindi ti chiedo, ma te lo chiedo proprio perché voglio imparare, okay, ci sono delle domande che ti danno fastidio, che non vorresti ricevere? E visto che io credo che sia comunque importante sentirsi a nostro agio a fare domande quando non conosciamo qualcosa, come pensi che magari si potrebbero cambiare o riformulare queste domande per avviare invece una conversazione sana?
Ok. Allora, diciamo che io come persona sono molto aperta a rispondere alle varie domande che mi vengono fatte, anche perché ho deciso un po' questo stile di vita, nel senso di mostrarmi agli altri e non nascondere ciò che sono, ecco. Però c'è una domanda in particolare che mi dà molto fastidio e che penso che sia una grossa mancanza di rispetto, ed è la domanda inerente ai miei caratteri sessuali primari, cioè quando le persone magari mi chiedono, ma cosa c'hai lì sotto? Questa è tipo la domanda del secolo. E questa domanda, diciamo, che mi dà fastidio per vari motivi. La prima è che è un fatto molto molto personale e non deve essere di dominio pubblico, per cui non penso, cioè è strano che la gente vada a chiedere ad una persona magari sconosciuta, perché sono gli sconosciuti che mi fanno queste domande in genere, ad una persona sconosciuta cosa c'hai lì sotto?
Pazzesco.
Si va proprio a ledere la privacy di questa persona.
Certo.
E il secondo motivo è il fatto che le persone che fanno queste domande, o questa domanda in particolare, denotano il fatto che non ti rispettano come persona, come ciò che sei, ma è come se loro pensassero che se non sei operato, quindi se non hai fatto l'operazione, la riassegnazione chirurgica del sesso, allora non sei, per esempio, nel mio caso, uomo. Quindi magari pensano che se non ho fatto l'operazione per la costruzione di un fallo, pensano che non sono un uomo a tutti gli effetti. E quindi proprio una vera mancanza di rispetto. Poi ci
Certo.
sono tante altre domande che mi fanno, ma in genere sono domande a cui diciamo che la curiosità è giustificata.
Sì, certo, sì, io assolutamente credo che tenderei sempre a dare il beneficio del dubbio, ecco, nel senso che comunque anch'io mi sento curiosa perché è una realtà che non conosco, ma come mi sentirei curiosa nell'imparare qualsiasi cosa che non conosco, ecco. Però sì, c'è un limite, c'è proprio un limite che è il rispetto dell'individuo, il rispetto della privacy.
Esatto. Poi io penso che questo limite ci debba essere ancora di più se si parla con persone sconosciute, perché magari io posso essere anche molto disponibile a dirlo e a parlare di me, però in quel momento sono io a dire: guarda, sono disponibile, per cui fammi tutte le domande che vuoi e fammi anche quel tipo di domanda, anche se scomoda, tu fammela. Allora questo è un conto. Però ci sono persone che magari non vogliono parlare di sé, non se la sentono, gli crea disagio. Allora bisogna anche capire chi sia davanti. Io, per esempio, a me dà fastidio questa tipologia di domanda, ma se fatta in un contesto inopportuno, se fatta magari in un contesto in cui si sta parlando della transizione, si sta parlando della mia storia e delle persone trans, magari a quel punto sarei disposto anche a rispondere. Io comunque sia non sono operato lì sotto. E non ho intenzione di farlo. Non ho intenzione di farlo perché come operazione è un'operazione abbastanza complicata e io mi sento comunque sia uomo a prescindere da cosa c'ho lì sotto. Quindi io ora come ora mi sento bene con me stesso e non.
Sì, non senti di dover andare oltre, di dover fare ulteriori cambiamenti. Certo, no,
Esatto.
assolutamente. E poi hai detto una cosa importante, secondo me, che è proprio quella che non ti dà fastidio parlarne in contesti in cui si sta parlando proprio di quello, anche perché comunque
Esatto.
magari parlandone puoi proprio aiutare qualcuno che sta vivendo la tua stessa situazione. Quindi questo è molto bello, ma appunto per tutti gli altri, per chi non ti conosce, ti incontra per strada, magari invece è meglio aspettare o partecipare a quei momenti in cui magari in un'intervista tu lo racconti invece di chiederlo. Quindi questo è
Esatto.
sicuramente un ottimo
Esatto.
spunto.
L'ultima cosa che vorrei aggiungere su questo aspetto è che è anche importante parlarne dell'operazione e dell'operazione ai genitali, perché appunto pochissimi ne parlano. E una cosa che voglio dire è che quel tipo di operazione non denota la persona che sei. Per cui io appunto, come ho specificato, mi sento uomo anche senza avere un fallo. E quindi
Certo.
la gente mi deve rispettare in questo.
Assolutamente. Senti invece, a proposito di un altro discorso che io veramente sento molto, io la mia vita è un po' tutta in inglese, quindi io lo sento molto in inglese, ma in italiano non tanto. La questione dei pronomi. Allora, ti racconto un piccolo aneddoto, molto brevemente. Noi con i bambini andiamo spesso in un bar dove il barista è un ragazzo che si trucca molto vistosamente, in maniera molto vistosa, è veramente bravissimo, si fa questi trucchi da spettacolo, proprio da palcoscenico, che a me piacciono
Ok.
tantissimo. E ovviamente attira l'attenzione dei bambini, tant'è che un giorno i bimbi mi hanno fatto alcune domande sul trucco, non sul fatto che fosse un ragazzo a metterlo, perché per loro è la stessa cosa, ma io quando parlavo di lui o lei non sapevo che pronome utilizzare? E allora mi sono detta, adesso glielo chiedo, però poi mi sono bloccata per paura di offendere. E magari questo non sapere come comportarmi comunque denota, fa parte della mia poca conoscenza sul tema. Ecco, quindi ti
Ok.
chiedo, secondo te, Come avrei potuto chiederglielo e quanto è importante secondo te che si usino i pronomi giusti? Perché ovviamente adesso tu sei un ragazzo a tutti gli effetti, io ti vedo e sei un ragazzo, non ho alcun dubbio, ma magari all'inizio della tua transizione magari c'era appunto questa,
Sì.
diciamo, come si dice, non mi viene la parola
Sì,
comunque.
discordanza tra il mio aspetto esteriore
Esatto, e quindi ti avrebbe dato fastidio che qualcuno ti chiedesse che pronomi usi?
e... Allora, è una domanda un po' complicata perché alla fine siamo tutti diversi, quindi magari a me potrebbe non dare fastidio, ma a qualcun altro sì. Io dico che in genere è sempre meglio chiedere piuttosto che usare il pronome sbagliato.
Ecco.
E un modo per chiederlo magari potrebbe essere soltanto come ti chiami, perché dal nome spesso si capisce se usare il pronome femminile o maschile. Se io dico che mi chiamo Ethan, ok, si chiama Ethan, allora uso il pronome maschile. Se
Certo.
io dico che mi chiamo Francesca, allora a quel punto dice, ah, ok, allora forse devo usare il pronome femminile.
Guarda, ti giuro che questa è una. Cioè, avevo pensato a mille modi, ma questo non l'avevo pensato. Quindi, ecco, fantastico.
Quindi questa potrebbe essere una cosa. Poi, se magari il nome risulta un po' ambiguo, unisex, non saprei come definirlo, allora magari a quel punto sì, potresti anche chiedere, ma cioè, quali pronomi vorresti che io usassi con te? Piuttosto che usare quelli sbagliati, magari oserei. Poi non ho mai incontrato nessuno che si arrabbiasse dopo questa domanda, comunque sì, anzi, di solito siamo tutti ben disposti a rispondere.
Sì, ok, quindi dici che la prossima volta che vado al bar probabilmente posso chiederglielo, anzi inizierò dal nome, seguirò il tuo consiglio, inizierò proprio dal nome e speriamo che abbia un nome, che si capisca, così finalmente posso risolvere questo dilemma, perché secondo me comunque io ho trovato veramente, ho visto veramente dolore a volte. In alcune persone quando si usa il pronome sbagliato, e ti parlo dei circoli inglesi, io ad esempio
Sì,
non
sì.
frequento i circoli italiani, ma è veramente per me è proprio facile usare il pronome giusto, nel senso che magari è più difficile in inglese quando vogliono che si usi they, perché è veramente complicato parlare in terza persona singolare, cioè parlare in terza persona plurale di un individuo. Però alla fine è proprio un minuscolo sforzo che io devo fare, quindi se per me è così, fa così, cioè richiede così poco sforzo e per l'altra persona ha un valore così importante, perché no?
Esatto, cioè io penso che il pronome sia una cosa importantissima come il nome perché denota la nostra identità.
Esatto.
E se qualcuno dovesse usare pronomi sbagliati con me, quindi pronomi femminili, e dovesse chiamarmi con il mio nome femminile che mi avevano assegnato alla nascita, sarebbe proprio una mancanza di rispetto e una forma di violenza perché significa andare a negare la mia identità. Negare l'identità di genere è negare l'identità di una persona, quindi significa cancellarla e anzi far sì che il tuo punto di vista sia al di sopra del mio, perché se tu dici, cioè se tu mi parli al femminile significa che il tuo punto di vista per te è più forte del mio e andiamo così a negare l'autodeterminazione di una persona, cioè il
Esatto.
nostro essere individui che siamo tutti dotati comunque sia di... una certa individualità, ecco, che ci contraddistingue. Quindi penso che l'importanza del nome e del pronome sia questa.
Certo, e poi comunque veramente è uno sforzo minuscolo da parte di chi deve usare un pronome. È solo una parola, è solo un pronome, quindi veramente secondo me è importante fare questo sforzo. E senti, invece, parlando proprio ancora della lingua, un attimo, mi è venuto in mente che l'italiano è una lingua molto maschile, ad esempio l'inglese è più facile perché appunto non, insomma, non si può sempre usare il pronome they e quindi è sempre molto più facile togliere un po' il genere dal linguaggio, mentre l'italiano invece è veramente complicato, anzi io quando ho scritto una serie di volumi per una collezione italiana sul metodo Montessori e ho fatto tantissime ricerche per cercare di non usare sempre il bambino. I bambini al maschile e tutte le ricerche, ovvero tutti i metodi, mettere l'asterisco, usare la E capovolta, usare la U, usare il trattino basso, usare questo, usare quello, la chiocciola, Alla fine erano veramente difficili, molto difficili, quindi abbiamo dovuto lasciare, abbiamo dovuto usare il maschile perché era veramente difficile poi anche con la correlazione con il pronome, insomma, scusami, con l'articolo determinativo o indeterminativo, veramente complicato. Quindi mi chiedevo, cosa ne pensi tu di questa cosa? Che cosa usi? Tu usi uno di questi metodi nello scritto?
Allora, in realtà io no, cioè non uso uno di questi metodi, però dipende anche nel contesto in cui sono. È una questione molto complicata, appunto perché è difficilissimo cambiare una lingua. Per poterla cambiare significa che tutte quante noi persone italiane ci dobbiamo mettere d'accordo sul cambiarla, quindi è veramente molto molto difficile. E ormai il maschile nell'italiano è entrato come termine neutro. Quindi poi questa è una mia opinione.
Certo.
Da parte mia, io il maschile lo vedo come termine neutro e basta. Non lo
Ok.
riferisco al termine maschile all'interno dell'italiano. Cioè, se dicono tutti, io lo intendo come termine generico. Quindi
Neutro.
tutti potrebbe essere maschile, femminile, non binario. E poi però comprendo che magari ci sono delle persone, come per le persone non binarie, che introduco un attimino. Praticamente sono quel tipo di persone che hanno un'identità di genere che non si riferisce né al femminile né al maschile. Quindi magari potrebbero sentirsi sia uomini che donne, nessuno dei due, e quindi diciamo che queste persone hanno ancora più bisogno, diciamo, del termine neutro. Però io, non essendo una persona non binaria, non so quanto questa cosa faccia soffrire una determinata persona. Quindi da parte mia non me la sento nemmeno di dire no, lasciamo il termine maschile neutro, perché magari ad un'altra persona potrebbe veramente creare un certo disagio. E se crea disagio qualcuno, significa che magari dobbiamo mettere in discussione questa cosa.
Sì, è un discorso complicato.
È molto molto complicato. Magari nello scritto è un po' più facile, perché uno quando scrive comunque sia si sofferma un attimo a pensare, e quindi magari
Esatto.
l'asterisco o la U la riesce a mettere. Nel parlato diventa molto molto complicato e appunto significa rivoluzionare un'intera lingua. Che bisogna anche chiedersi, è realmente possibile farlo da una parte?
Esatto. Senti, guardavo il tempo, non abbiamo più molto tempo perché io cerco sempre
Ok.
di fare episodi leggermente corti perché noi genitori non abbiamo molto tempo di ascoltare. Però volevo ancora farti veramente due domande.
Ok.
Una, se potessi lanciare un solo messaggio a un bambino o a un ragazzo, una ragazza, una bambina che si sente nato del genere sbagliato, quale sarebbe?
Allora, per un bambino e una bambina è un po' più difficile. Per l'adolescente io direi di viversi il momento come si sentono di viverlo, per cui se si sentono magari di viverlo esprimendosi al maschile, esprimetevi al maschile, se volete esprimervi al femminile, esprimetevi al femminile. E un altro messaggio che gli darei sarebbe di chiedere aiuto. Io penso che l'aiuto sia importantissimo. Perché affrontare questa situazione da soli non è facile, per cui chiedere l'aiuto magari anche ai genitori. Poi è ovvio che dall'altra parte non è facile chiedere a loro perché sono molto inesperti, però se sono adolescenti minori e vogliono magari affacciarsi a degli psicologi o psicologhe, allora a quel punto devono chiedere aiuto ai genitori. Penso che un buon genitore comunque sia debba comprendere il proprio figlio o la propria figlia.
Sono assolutamente d'accordo. E allora chiudo con un'ultima domanda, che è la domanda che faccio a tutti coloro che intervisto. E ti chiedo se c'è una domanda che non ti ho fatto, ma a cui ti piacerebbe rispondere.
Allora, una domanda sarebbe, aspetta che ci penso un attimino, poi nel caso
Vai, sì, no,
togliamo.
non è una domanda facile.
No, perché poi dimmi te come potrebbe essere la domanda. Una risposta che vorrei dare è appunto far capire ai genitori che noi nasciamo così. Quindi, come potrebbe essere formulata la domanda?
Non lo so, ma hai già detto tutto. Ethan, hai già detto una cosa bellissima, hai già detto tutto, quindi la domanda non serve, hai già risposto.
Sì, appunto, cioè vorrei dire ai genitori che noi nasciamo così. E non siamo deviati, e siamo persone per bene in genere, poi dipende da ognuno di noi,
Dipende anche dal
però
tipo di educazione che ricevi.
esatto, dipende anche dal tipo di educazione. Io mi reputo una persona per bene, con una certa morale, quindi dobbiamo essere rispettati per quello che siamo.
Guarda, sei stato piacevolissimo, no, il livello successivo proprio. È stato
Grazie.
assolutamente un piacere e guarda, sono veramente felice perché so che questa intervista piacerà, aiuterà e credo che almeno per me è stato un imparare a ogni tua parola, soprattutto perché hai una capacità di calibrare le parole che è veramente non comune, secondo me.
Grazie.
E
Grazie.
sì, io ci faccio veramente tantissimo caso perché è qualcosa a cui cerco io stessa di arrivare ed è difficilissimo cambiare il linguaggio e calibrare le parole, soprattutto nel parlato e non nello scritto. E tu hai proprio questa capacità, l'avevo già notato in altre interviste e te lo volevo dire.
Grazie.
Quindi grazie mille, grazie davvero a te. E chiudiamo proprio così, ci salutiamo e magari chi lo sa, prima o poi ti darò, magari ci troveremo di nuovo su
Un
questo podcast, chi lo
altro
sa, tra
spazio.
anni e anni, esatto. C'è qualcosa, ci sono qualche, non so, qualche social che vuoi condividere con chi ci ascolta, se vogliono
Sì,
seguire la tua storia?
magari il mio profilo Instagram, che si chiama Caspisan, e sul mio profilo Instagram possono seguire la mia storia, posto vari contenuti su di me.
Perfetto, io poi lo metterò comunque nelle note
Ok,
dell'episodio, quindi ottimo.
perfetto.
Ti ringrazio,
Grazie
Ethan, grazie
mille
mille per
a te.
il tuo tempo. Alla
Grazie mille.
prossima, ciao.
Ciao ciao, ciao ciao.